Cello Funk, quando sono le 9:17 minuti all'orologio di Radio X. Io sono collegato in diretta Facebook con Andrea Prost dallo studio domestico di casa Prost. Dall'altra parte invece al telefono sono in linea con Vito Biolchini, che spero mi senta bene. Mi senti bene oggi, Vito?
Forte e chiaro.
Ah, vedi, ho alzato un po' il livello di ritorno della mia voce. Allora facciamo
invece
questa.
Invece Vito non lo sento io.
Tu non senti Vito? Aia, no. Questo è gravissimo, vedi, questo è molto grave.
Provo io a rimediare in qualche maniera.
Va bene. Allora, Vito. Abbiamo parlato in apertura di questo decreto, ancora poco chiaro per quanto riguarda i tipi di attività che si dovranno fermare, se si dovranno fermare subito. C'è poi il tema anche dei territori, degli spostamenti. C'è stato un giro di vite nell'isolamento tra un comune e l'altro, cosa che pone non pochi problemi a chi come voi, per esempio, vive. No, tu sei a Pirri, che è municipalità di Cagliari, giusto?
Esatto.
Per cui tu non hai il problema di attraversare questi confini, ma per esempio Andrea, che sta a Quartucciu, avrebbe qualche problema oggi a muoversi per venire a Cagliari,
sì,
a fare qualche attività. Però con te voglio approfondire soprattutto il caso Sassari, perché c'è stata tutta la polemica in questi giorni. Mascherine sì, mascherine no, sono nei magazzini, no, non sono state ordinate. Insomma, quali sono le ultime notizie sul fronte degli approvvigionamenti dei cosiddetti DPI?
Allora, ieri il commissario straordinario della protezione civile ha annunciato, insomma, che entro i primi giorni della settimana tutti i sanitari italiani avrebbero avuto le mascherine. Quindi sotto, sì, questo aspetto
Arcuri, che abbiamo visto ieri anche ospite, esatto, di Lucia Annunziata.
Esatto, è rassicurante.
È stato molto rassicurante.
La notizia di oggi è che a Sassari entra in funzione la task force militare.
Sì, arrivano questi sette militari, giusto? Sette medici militari.
Allora, è chiaro che non sono sette medici in sé a fare la differenza. Per la differenza è il metodo che loro portano. se stanno intervenendo perché quella di Sassari è una situazione che rischia di andare fuori controllo. Basti ricordare che dei 367 casi di positività che finora sono stati accertati in Sardegna, 278 riguardano Sassari, diciamo tutta l'ex provincia storica, quindi fino a oggi
Sassari
la Gallura.
Sì. Cosa è successo, Vito? Che idea ti sei fatta? Mancata dopo l'organizzazione? Saltata l'organizzazione?
Ma oggi un'intervista a un dirigente medico, chiaramente anonimo, sull'Unione Sarda lo certifica, è saltata, sì, per aria l'organizzazione. Cioè gli ospedali sassaresi non si sono fatti trovare pronti davanti all'emergenza, sono stati, anziché baluardo e bastione contro il coronavirus, sono stati
incubatore del virus,
luoghi di propagazione,
sì,
del,
sì,
virus,
sì, sì, sì.
Di fatto però cosa significa questo arrivo della task force? Che nel luogo di maggiore criticità la sanità sarda è stata commissariata,
sì,
di fatto,
certo.
Di fatto, cioè questo è un dato oggettivo.
Anche se il sottosegretario Calvisi ovviamente tende a ripetere più volte, non è un commissariamento, noi veniamo a dare una mano, a metterci a disposizione, però è chiaro che quello che manca è l'organizzazione. I militari portano proprio questo, portano un,
certo,
metodo di lavoro che è quello che è completamente mancato lì.
È mancato, e se a questo unisci l'intervista di ieri alla Nuova Sardegna dell'ex ministro degli interni Beppe Pisano,
sì,
che di fatto sconfessa e condanna e boccia su tutta la linea il presidente Solinas,
sì.
Pisano è uomo, come dire, di grande esperienza.
Sassarese
di
molto influente, diciamo.
Come?
Sassarese molto influente, no?
Certo, le parole che ha usato ieri sono definitive.
Sì.
Dopodiché i primi, adesso che timidamente, ma neanche tanto, anche se sui giornali la notizia non è stata, come dire, messa in risalto, ma ieri la CGIL ha chiesto formalmente il commissariamento della sanità sarda.
Sì. Anche perché, voglio dire, oggi c'è Sassari, ma non sappiamo che cosa succederebbe se una situazione simile si ripresentasse anche più a sud. Già abbiamo visto delle avvisaglie preoccupanti di piccoli focolai che si stanno accendendo qua e là, per cui portare dentro, diciamo, un modello organizzativo in questi casi veramente di tipo militare aiuta perlomeno a rimettere un attimino ordine nelle cose. Però quello che sarebbe urgente fare sarebbe poi avere una testa unica che coordinasse tutte le attività della Sardegna, perché ci sarà un momento in cui bisognerà anche, diciamo, gestire la logistica, la distribuzione delle risorse, delle persone, dei mezzi.
Sì, allora la mia impressione è che la catena di comando ci sia, anche se ci sono troppe unità di crisi.
Sì.
Il problema che manca, quello che manca è la leadership. Cioè tu puoi avere tutte le catene di comando del mondo, ma se non hai leadership nei ruoli chiave, è chiaro che il problema non si risolve e rischia anche di amplificarsi. Vediamo questa settimana cosa succede. È chiaro che ogni giorno che passa, in cui il numero dei contagi è limitato, soprattutto nel sud Sardegna, nelle zone ancora non eccessivamente colpite dal coronavirus, è una buona notizia, anche certo, perché ci avviciniamo a quel giorno in cui dovremo iniziare a toccare con mano i benefici
dell'isolamento
di questo
sociale,
blocco totale, certo, degli spostamenti. Ancora certo, non ne stiamo beneficiando.
Sì.
Quindi ogni giorno che passa dobbiamo, come dire, incrociare le dita e sperare che il numero di contagi in Sardegna non salga eccessivamente, per sperare che poi la situazione sia più gestibile in termini di terapia intensiva, in termini di posti di letto e rianimazione, insomma, perché poi la ricaduta è quella. Noi sappiamo che è il 10% dei contagiati che poi finisce intubato. Oggi sono meno di 20 quelli che sono in terapia intensiva. Speriamo che la situazione, ecco, regga.
Tra l'altro molti di questi sono medici, quindi voglio dire, sono anche persone in qualche modo più consapevoli di altre di quello che gli sta capitando, no? Come pazienti.
Ieri abbiamo
caso
avuto l'illusione che il numero dei contagi si fosse un po' arrestato in Sardegna, poi in realtà i numeri dell'isola arrivano a tardissima serata.
Anche in quello siamo un po' ritardatari, è arrivata sta botta di altri 20 casi dopo le 10 di notte. Ho letto con grande preoccupazione, non so se l'abbia fatto anche tu, un pezzo della Lucarelli che racconta, secondo me molto bene, il caso Lombardia. No? Racconta la sottovalutazione pazzesca di questa cosa nella fase iniziale, che probabilmente è stata a gennaio o forse chissà già a fine dicembre, i primi casi scambiati per polmoniti, perché questa cosa ovviamente era là sotto traccia, c'era già in Lombardia il paziente zero, in realtà chissà da chi l'aveva presa, c'era già questa cosa in giro. Ma poi parla anche degli errori che sono stati fatti dopo, e sono stati fatti soprattutto in relazione al caso Bergamo, al caso Brescia, dove non sono state fatte subito delle zone rosse specifiche, dove si è smesso di tracciare a uno tutti i contatti delle persone colpite dal virus, e questo è fondamentale, quello che stanno dicendo in tanti. Io sono preoccupato certamente dalla mancanza di mascherine, dalla poco dialogo e dalla poca logistica che c'è in Sardegna nella sanità, ma sono anche preoccupato dal fatto che non so se si stanno facendo bene i tracciamenti delle persone che sono state colpite dal virus, perché quello è il fattore fondamentale per capire se questa cosa poi dilagherà in tutta la Sardegna o resterà isolata. Secondo te?
Questo purtroppo non lo sappiamo, Sergio, perché la comunicazione in Sardegna è,
è un optional
disastrosa su questa emergenza.
Sì.
Basta andare a vedere la pagina Facebook della regione,
sì,
aggiornata forse una volta al giorno con comunicati stampa, quindi con cose del tutto insufficienti se messe in relazione ai social. Ma la questione lombarda, che adesso sta emergendo in tutta la sua drammaticità, è data anche da altri due elementi. Il primo sono state le resistenze,
sì,
degli industriali a chiudere subito le fabbriche. E tutti ricordiamo l'uscita di Salvini, bisogna aprire, aprire, riaprire tutto, riaprire tutto. Quindi questo è il primo elemento, cioè si è anteposto, come dire, il diritto, il lavoro alla salute. La seconda questione che sta emergendo lentamente, ma quando questa crisi finirà, emergerà in maniera plateale, è il sistema sanitario lombardo, che è schiacciato sulla sanità privata.
E lì hanno addirittura imboscato, cioè viene detto chiaramente nel pezzo della Lucarelli, cioè i malati lì dentro sono stati tenuti, ma non è stato fatto esplodere il caso per non creare allarme dentro, certo, il mondo della sanità privata.
Certo, questo è il sistema che da sempre ha caratterizzato la Lombardia, la competizione tra pubblico e privato, con il privato che che per noi, cioè la, diciamo una cosa chiara, la Sardegna non ha sanità privata, non ce n'è sostanzialmente, perché ci sono poche cliniche che curano casi a bassissima complessità. Prima dell'avvento del Materolbia il budget annuale del privato era di 100 milioni di euro su 3 miliardi e 3 complessivi, cioè di questo stiamo parlando.
Sì.
Quindi
trentesimo.
Non abbiamo idea di che cosa significhi avere un sistema sanitario dove la parte privata sia veramente in competizione con quella pubblica. Adesso la sanità lombarda sta toccando con mano questo limite. Ancora non è stato esplicitato perché chiaramente ha delle ripercussioni politiche
pesantissime,
chiare,
pesantissime.
Quando si tracerà una riga e si dirà chi ha fatto cosa, si capirà che questo modello, che è un modello tutto lombardo, che è anche diverso da quello veneto, da quello toscano, da quello emiliano,
certo,
che sono gli altri modelli sanitari di riferimento in Italia, questo lombardo evidentemente in situazioni come queste non funziona.
È davvero, davvero inquietante questa, questo scenario. C'è un'altra questione, tu hai parlato prima di comunicazione zero, molto confusa, a volte contraddittoria. Qui in Sardegna c'è un caso che è quello dei cosiddetti test rapidi da far eseguire immediatamente a tutto il personale sanitario della Sardegna, è quello che chiedono anche gli operatori del 118 e ovviamente gli infermieri e i medici che lavorano negli ospedali. Nei giorni scorsi l'assessore alla sanità Aniedu annuncia di avere ordinato questi test, poi ieri un esponente, Francesco Agus, esponente dell'opposizione, consigliere di opposizione del Consiglio regionale, si informa, chiama l'azienda che avrebbe dovuto mandare questi test in Sardegna e lì non sapevano nulla di quest'ordine. L'hai seguita questa vicenda?
Sì, l'ho seguita. Come ho avuto modo di scrivere, Niedu si crede in guerra e quindi sta seguendo la lettera quel verso di Eschilo che dice: in guerra la prima a morire è la verità. Quindi io ho l'impressione che, così come sulle mascherine, anche sui tamponi la giunta regionale giochi un po' a sviare l'attenzione,
o forse pensano che basti dire che basti dirlo perché le cose succedano, forse pensano questo.
Sì.
Uno lo dice in una conferenza stampa, lo dice a Videolina e pensa che il giorno dopo questa cosa succede, invece devi attivarti, devi fare degli ordini, devi probabilmente fare, cioè, tutta una serie di passaggi anche tecnici per fare andare avanti un ordine, soprattutto in un momento come questo nel quale immagino che le aziende specializzate avranno la fila delle richieste.
Certo.
Per cui non basta dire a due giornalisti: ho ordinato le mascherine, ho ordinato i test, poi li devi fare davvero gli ordini.
Allora, c'è un'altra questione che riguarda i tamponi, però, che
sì,
andrebbe approfondita, perché girano su WhatsApp, su Facebook delle richieste, perché sul modello coreano tutta la Sardegna, insomma, venga sottoposta al tampone. Allora, la questione non è il tampone in sé. La questione è chi deve, tra virgolette, come dicono gli esperti, processare il tampone, chi lo deve analizzare. Per analizzare il tampone servono reagenti. Questi reagenti adesso stanno scarseggiando anche sul mercato. Servono laboratori, non ne abbiamo tanti. Ecco perché sarebbe meglio iniziare con alcune categorie a rischio, le categorie appunto di coloro che hanno rapporti ancora con la cittadinanza, i medici, eccetera. Quindi, ripeto, è semplice dire bisogna fare il tampone a tutti. Fare il tampone in sé è un atto facile, poi dopo il tampone va analizzato, però ripeto, non ci sono reagenti, non ci sono sufficienti laboratori in grado di analizzare i tamponi, ecco perché da qui la notizia appunto che tu davi prima, cioè perché questi 2000 tamponi annunciati da Niedu erano importanti e sono importanti, perché danno un responso in tempi rapidissimi.
Certo, ecco, certo, sono quelli veloci.
Però c'è anche il rischio che non siano attendibili.
Sì, sono meno attendibili però più veloci, sì, meno attendibili ma più veloci, però consentirebbero perlomeno di mappare, diciamo, tutta la cerchia intorno, il cerchio concentrico attorno al focolaio che è esploso nella sanità del nord Sardegna, e di avere qualche rassicurazione in più, anche perché dopo che trovi i positivi sei in grado anche di vedere che contatti hanno avuto, con chi si sono visti, e di isolare perfettamente, diciamo, i vari cluster, come vengono chiamati dai tecnici. Quindi qual è secondo te adesso, cosa ti aspetti di vedere, quali segnali secondo te sarebbe importante vedere in riferimento soprattutto al caso Sassari, dall'insediamento di questo gruppo di medici militari che dovrebbe gestire un po' la logistica lì sopra?
Intanto proprio una rivoluzione nell'approccio. Ieri parlavo con un operatore sanitario che mi ha spiegato alcune cose che non avevo compreso di questa emergenza, di come questa emergenza viene affrontata negli ospedali. Gli ospedali vengono stravolti, proprio la loro geografia cambia, perché alcuni reparti vengono accorpati, perché vengono creati dei corridoi, vengono create delle barriere, vengono abbattuti i muri o costruiti i muri per venire incontro alle necessità logistiche.
Sì, quindi ha molto a che vedere con un clima da guerra, mi viene da dire, proprio con la costruzione delle trincee, non so, dei campi militari.
Mi ha spiegato, questa persona mi ha detto, purtroppo ci sono dei primari che continuano a ragionare in termini di stanze. Sì. Per cui non vogliono perdere neanche una stanza.
Sì, gli viene bene prendere quell'ascensore per salire, no? Per esempio. No.
E quindi ti trovi, hai dei primari che dicono no, io questo non lo faccio, che oppongono resistenza, così come purtroppo mi dicono che in alcuni tavoli in cui si decidono le sorti, insomma, dei sardi, di tutti noi, ancora c'è chi ragiona col bilancino partitico.
Sì.
Che dice chiamiamo quello piuttosto che quell'altro perché è un amico e non è un nemico, è uno del nostro partito anziché no.
Per carità,
carità. Questo è, e d'altra parte la crisi sassarese si spiega anche in questo modo, perché nella governance dell'azienda ospedaliera universitaria,
sì,
che è entrata in crisi, sì, mancavano delle figure di riferimento che non erano ancora state nominate perché la politica non si era messa d'accordo. Ecco, e quindi, come dire, si abbatte su Sassari questo disastro del coronavirus e trova un'organizzazione sanitaria ancora a metà perché i partiti di centrodestra, ma non è che col centro-sinistra sarebbe stato diversamente,
traccheggiavano,
non si d'accordo per partiti, sì, di posti di potere.
Pazzesco, pazzesco. È proprio vero che questo virus ha portato alla luce, è stato, come dire, la cartina al tornasole di tutto il peggio che la nostra società, la nostra politica, il modo di gestire la cosa pubblica può produrre. Anche questo, diciamo, anche questo cortocircuito che si è creato a Sassari è figlio di questo modo di fare politica. Vito, io ti ringrazio per essere stato con noi, continueremo a sentirci anche in altri giorni della settimana. Grazie, buon lavoro a te.
Grazie a voi, ciao.
Andrea, invece io non ti ho potuto chiamare in causa perché tu non sentivi
no,
la voce.
Io ho un ritorno con un ritardo pazzesco.
Sì, perché hai provato a accendere la radio. Hai provato a accendere la radio per sentirci, no, perché il ritorno del telefono tu non ce l'hai. Con te invece volevo parlare di un'altra cosa che ti riguarda da vicino, che è questa difficoltà proprio degli spostamenti. Tu mi dicevi stamattina, oltre, sì, a vivere tu a Quartuccio, ma per esempio se tu vai a fare la spesa vicino a casa tua, devi attraversare dei confini praticamente.
Allora, sì, oltretutto è una questione di cui si occupano i giornali anche oggi, perché l'ordinanza, come dicevamo già da prima, vieta lo spostamento da un comune all'altro. C'è un problema di interpretazione, ma secondo me non c'è abbastanza chiaro, per quello che riguarda la città metropolitana, sì, che raccoglie 13 comuni. Quindi, sì, siccome io abito a Quartuccio e sto esattamente in mezzo tra Selargius e Quartu, faccio un esempio molto banale: se devo andare al Carrefour, che è forse il più grande centro commerciale che abbiamo in provincia di Cagliari, il Carrefour sta per un pezzo, cioè dove c'è il market, il supermercato, che è la cosa indispensabile, a Quartu, sì, e i negozi, che peraltro sono chiusi, a parte la parafarmacia e l'ottico, invece stanno a Quartuccio. Quindi io non potrei andare a fare la spesa al Carrefour, pur distando esattamente un chilometro da casa mia.
Va bene, quindi, insomma, io penso che su questo tema qua ci servirà un'interpretazione, adesso non so se a livello locale o a livello nazionale, perché è chiaro che ci sono aree metropolitane molto complesse dove, certo, si intersecano territori di diversi comuni e la gente ovviamente si sposta, va a dormire a casa, ma deve poi andare a lavorare da un'altra parte. È vero che i trasporti per lavoro sono consentiti, però però spesso, come mi hai appena raccontato tu, anche per andare a fare la spesa tu sei costretto ad attraversare un confine. Insomma,
sì, perché qui intorno c'è qualche negozio, ma diciamo che non è possibile fare una spesa peraltro, diciamo, grande, in modo da non uscire troppo spesso, no? Come la maggior parte delle persone sta facendo. Forse, certo, la città metropolitana comprende centri come Elmas, quindi magari andare da Elmas a Selargius è un conto, ma spostarsi tra centri limitrofi magari potrebbe essere consentito. Qui vicino a casa mia c'è una strada che per un pezzo è Selargius e per l'altro pezzo è Quartuccio, ma a Sublano è la stessa cosa. Forse tutti sanno che la strada che porta al Brozzo, all'ospedale, ha i numeri civici da una parte
di Selargius
e dall'altra parte Selargini.
Certo.
Quindi siamo veramente certo, non si possono curare questi dettagli.
Va bene,
che bisognerebbe poi, come al solito, affidarsi al buon senso.
Al buon senso e anche all'elasticità. Io devo dire che le forze dell'ordine in questi giorni sono molto rigorose nel rispetto, nel chiedere il rispetto delle norme, ma anche dialogano con i cittadini, spiegano, stanno facendo un lavoro importantissimo per, diciamo, aiutare le persone a rispettare in maniera diciamo corretta questi dispositivi. Un minuto di musica e poi ci colleghiamo con il nostro prossimo ospite.